Buongiornata a tutti da Radio Gamma 5. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che come ogni giovedì alle ore 15, oggi abbiamo iniziato qualche secondo prima, trasmette parla nella trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Radio Gamma 5 in via Belzoni 9. E ricordo il numero di a Cadoneghe, e il numero di telefono è 049 700 700 per intervenire. Ricordate che blocchiamo le telefonate nella prima mezz'ora in modo di poter esporre i concetti nostri fondamentali. Per cui prego i radioascoltatori di non telefonare, perché le telefonate non saranno alzate per mezz'ora almeno, non risponderemo per telefono. Intanto una piccola premessa per quanto è successo prima, quanto è successo a Franco e per le questioni che si stanno verificando alcuni speaker. Gli speaker sono sempre e comunque delle persone disponibili, sono persone che danno se stesse e che hanno la passione di fare ciò che fanno. Nessuno li paga, nessuno, e loro non ci guadagnano nel fare ciò che fanno. Per cui, anche se non si è d'accordo, ricordatevi che gli speaker sono se stessi. E un popolo che non ha le persone che non sono in grado di essere se stessi è un popolo morto, finito. Quelle persone che vanno in giro a fare pseudo dossier, perché non è neanche un dossier vero e proprio, quella è una porcheria, un modo per dire stupidaggini, devono solo vergognarsi, non una, ma mille volte. Quando si chiede a una persona tollerante in sé ad essere tollerante, significa che non si vuole la tolleranza, significa che si vuole sottomissione, significa che si vuole che quella persona aderisca a una struttura di pensiero e a un modo di pensare. Questo è vergognoso. Noi come apprendisti stregoni conosciamo benissimo queste persone. Non erano quelli che facevano i processi dell'Inquisizione, erano quei miserabili che accendevano i fuochi per bruciare vive le persone che cercavano libertà. Di questi sciacalli la storia dell'umanità è sempre stata piena. Anche se oggi viviamo in un periodo in cui anche coloro che davano il gas nelle camere a gas naziste pretendono rispetto, gli assassini pretendono rispetto, i truffatori pretendono rispetto. Addirittura tutte le regole sociali sembra che vengano addirittura capovolte. Il diritto di espressione, il diritto di essere se stessi viene menomato in continuazione, perché chi offende la Costituzione, chi offende i diritti civili, chi offende il diritto delle persone di esprimere se stessi deve sottomettersi agli assassini. È come quando a noi ci dicono: voi non dovete chiamare Dio il macellaio di Sodoma e Gomorra. Ma siamo pazzi! Questo ammazza e io non devo dargli dell'assassino, devo permettere a te di mettere in ginocchio i bambini. Ma dove diavolo viviamo? Esiste una cosa che si chiama Costituzione. Il dettame morale non è dato dall'autorità, ma l'autorità è sottomessa al dettame costituzionale. Siamo in una repubblica costituzionale, e nella repubblica costituzionale l'autorità non detta il modo di pensare, il modo di essere o il modo comportamentale delle persone. L'autorità è sottomessa alla Costituzione, è sottomessa alle regole. Pertanto io capisco che esistono dei movimenti di destabilizzazione del dettame costituzionale, e capisco benissimo che chiedere, pretendere che questa radio diventi tollerante significa pretendere la distruzione della radio. Conosco benissimo l'uso di questi sofismi, ma dico che chi esprime questi sofismi è una persona vergognosa, è uno che deve vergognarsi non una, ma mille volte. E continuo a ripetere che gli speaker che lasciano spazio a queste persone di parlare male o di criticare o di attaccare moralmente o eticamente altri speaker è un comportamento riprovevole, anche se a volte non è colpa dello speaker. Lo speaker cerca di assecondare chi telefona, cerca di ascoltarlo e magari si lascia prendere in trappole, perché chi telefona non è del tutto stupido, è delinquente, non stupido a volte. Ricordiamoci, le due cose sono molto separate. Partecipare a un progetto di distruzione del divenire umano non significa essere stupidi, significa ben altre cose. E a volte lo speaker si lascia prendere in queste cose, però è una cosa da puntualizzare: uno speaker secondo noi non deve mai far parlare dei radioascoltatori di altri speaker nella sua trasmissione, se non per lodarli. Poi se qualcuno nella trasmissione loda il speaker in un'altra trasmissione, per carità, tutto è possibile, ma mai per denigrare, anche perché lo speaker non è pagato ed è sempre se stesso. Ricordo che non prendo telefonate per la prima mezz'ora e 40 minuti, per cui chi telefona troverà sempre occupato o la linea libera, ma nessuno risponde. Per cui, per favore, non telefonate per la prima mezz'ora. Dopo dare via le telefonate. Fatta questa premessa, che mi sembra che fosse obbligatoria e doverosa nei confronti della radio, andiamo avanti con la trasmissione. Nella trasmissione di oggi parleremo sia di un nuovo elemento che mettiamo nel crogiolo, sia di alcune figure della Devotio che da alcune trasmissioni stiamo sviluppando. Nel crogiolo dello stregone oggi metteremo un nuovo elemento. Nella trasmissione precedente abbiamo messo la meditazione e la contemplazione. Vorrei ricordare come si può imparare la meditazione in vari modi, anche seguendo pratiche yoga e similari. Vorrei ricordare come ogni elemento del crogiolo tende ad appropriarsi dell'individuo che mescola il suo crogiolo. Ogni elemento è un potere in sé e deve essere dominato mescolandolo col bastone dello stregone. L'elemento che mettiamo ora è ascoltare le correnti vegetative. Questa pratica appartiene soltanto alla stregoneria moderna. Il termine correnti vegetative è stato coniato da Reich, che le ha individuate come fattori di rigenerazione dell'individuo. Cosa sono le correnti vegetative? Normalmente non ci si fa caso, ma quando si è molto stanchi e ci si siede per riposare, si possono notare dei formicoli lungo il corpo. Ricordo sempre a chi sta tentando di telefonare che non prendo le telefonate per la prima mezz'ora e i primi 40 minuti. È una regola di questa trasmissione. Normalmente di queste correnti non ci si fa caso, ma quando si è molto stanchi e ci si siede per riposare, si possono notare dei formicoli lungo il corpo. Quelle sono delle correnti vegetative. Se sdraiandoci si punta l'attenzione dentro il nostro corpo, in tutte le sue parti, oppure una un po' alla volta, questo formicolio viene guidato e alimentato, viene rinvigorito. Quando si crea il blocco del dialogo interno, ci si fa compenetrare dal circostante, le correnti vegetative prendono forza e vigore. Non servono più solo per rilassarsi quando si è stanchi, ma si svegliano per raccogliere e compattare il corpo luminoso. Questo è un processo che va avanti 15-20 anni, però è un processo che si forma in modo molto determinato. Il corpo luminoso si compatta dentro l'essere umano attraverso le correnti vegetative. L'essere umano alimenta le correnti vegetative attraverso l'uso della volontà e le determinazioni, attraverso la manipolazione della sua attenzione, attraverso le relazioni col circostante, alimentando libertà nella libertà. Le correnti vegetative sono strumenti del divenire umano. Le correnti vegetative non sono sconosciute nelle pratiche induiste. Il loro sviluppo è conosciuto come, e si tratta di una corrente in particolare, come il risveglio della Kundalini, una forza che sale dall'osso sacro svegliando i vari chakra disposti lungo il corpo, che secondo i praticanti sono centri di compressione e di utilizzo di tale energia nella pratica quotidiana. Ogni elemento che noi abbiamo messo nel crogiolo è un potere che tenta l'appropriazione dell'intero individuo. Soltanto mescolando il crogiolo con tutti gli elementi che vi abbiamo introdotto si può costruire l'equilibrio del divenire. Poggiare l'attenzione sulle correnti vegetative significa alimentare la forza interna con la quale costruire l'individuo, relazionandolo col circostante. Usare la propria attenzione, portandola dentro di noi, sulle nostre vibrazioni interne, usare la volontà e la determinazione con la quale compattare noi stessi. La Kundalini può svegliarsi, ma non è detto che quello sia il solo modo con cui l'energia interna si compatta. Si possono aprire i singoli chakra, senza per questo seguire un ordine prestabilito. L'ordine prestabilito è un ordine culturale, non fisiologico. Possiamo aprire i vari chakra senza seguire un ordine preciso, ma è necessario ricordare che l'apertura dei chakra è l'effetto del corpo luminoso sulla ragione. Se questo non viene controllato dall'individuo, il suo lato fisico si appropria di questo, usandolo per fini relativi alla vita quotidiana, finendo per esaurirlo. Cosa significa in pratica tutto questo? Se io riesco ad aprire un chakra della volontà, cioè riesco ad agire con la mia energia vitale nella vita di tutti i giorni, usando la volontà diretta attraverso l'energia, finisco per distruggere quel chakra. Quel chakra che si apre, l'energia vitale che esce, serve per rafforzare il corpo luminoso, non per essere usata al posto delle mani, al posto dei piedi, al posto degli occhi o delle orecchie. Ricordo sempre che non rispondo alle telefonate. Aprire un chakra significa esporsi. Aprire un chakra significa essere preda del circostante. Per aprire un chakra è necessario saper usare la propria volontà per cercare un equilibrio simbiotico col circostante. Aprire un chakra significa bloccare il proprio sviluppo se non si è riusciti a inchiodare il proprio intento sul tempo mentre ci viene incontro. Pertanto, concentrare l'attenzione sulle correnti vegetative è un atto col quale si rivendica il diritto allo sviluppo del proprio potere di essere nei confronti del circostante. Nel nostro crogiolo abbiamo inserito tanti elementi che ormai possiamo dirci padroni del nostro intento e delle nostre determinazioni. Ormai nel nostro crogiolo dobbiamo infilare ancora due elementi affinché raggiunga il primo grado di completezza. Nel crogiolo inseriamo ancora il sognare e il chiamare le cose col loro vero nome, e questo sarà oggetto delle prossime trasmissioni. Con le correnti vegetative e con questi due elementi noi chiudiamo il crogiolo. Per cui se qualcuno dopo ha seguito l'intero sviluppo del nostro crogiolo può seguire le varie pratiche nella misura in cui intende seguire questa via. Se qualcuno ha perso degli elementi del crogiolo vedremo di stamparglieli, perché tutte le tracce delle trasmissioni sono sia stampate che registrate. Bene, continuiamo con la Devotio di cui stiamo parlando, il sentiero d'oro. Vorrei riprendere il discorso sul perché sto spiegando la Devotio. La Devotio rappresenta per un pagano la determinazione con la quale affronta la propria vita e le determinazioni con cui affronta il circostante. Attraverso l'invocazione della Devotio, il pagano non solo compatta se stesso, non solo determina la direzione del suo sviluppo, ma impone al circostante di camminare al suo fianco per sorreggere il proprio intento. Per questo motivo ogni essere umano può elaborare una propria Devotio, ma quella che noi stiamo spiegando è la Devotio base, la Devotio di partenza. Riprendiamo la premessa del sentiero d'oro affinché non ci siano fraintendimenti. Il sentiero si può scomporre in molti aspetti, ma è unico. Il sentiero è una coscienza di sé, ogni parte del sentiero è coscienza di sé. L'insieme e le sue parti sono consapevoli di sé. Il sentiero ha bisogno di esseri che lo percorrano, egli provvede a cercarli. Egli non impone il modo con cui essere percorso, egli non detta le priorità, egli non detta le specificità, egli non detta gli obblighi, egli non detta i nomi attraverso i quali definire questa o quella coscienza di sé. D'altro canto, io non sono riuscito a vedere l'intero sentiero, ma solo quella parte che coincide col mio essere, col mio fare, con le mie scelte. Il sentiero è libertà, sempre, in ogni aspetto dell'esistenza. Il sentiero, nel suo insieme, è l'anticristo. Come anticristo è ogni respiro che anelia la libertà. Può essere che quel respiro a volte, anziché aria ricca di ossigeno, respiri gas velenosi. Può essere che debba soffrire d'asma, ma il suo fine, il suo divenire, è una libertà totale come risposta alle necessità dell'essere umano. Ricordo che nell'ultima trasmissione radiofonica c'è stato un cambio della Devotio. L'essere umano riconosce divini formatisi prima della sua esistenza. A questi divini chiedi di diventare parte. A questi divini chiede che camminino insieme a lui. Egli diventa parte di quei divini. Con quei divini cammina verso l'eternità dei mutamenti. Pertanto, le immagini che spiegherò oggi sono: fatto conduce l'essere, e l'essere è alla presenza di Fauno. L'essere impone la sua volontà a Fauno. Fauno insegna all'essere come tutti gli esseri animali della natura abbiano lo stesso fine e lo stesso divenire. Fato conduce l'essere, e l'essere alla presenza di Vacuna. L'essere impone la sua volontà a Vacuna. Vacuno insegna l'essere che tutti gli esseri sono ugualmente importanti, nella misura in cui sviluppino il proprio divenire per diventare eterni. Fato conduce l'essere, e l'essere è la presenza di Vaiove. L'essere impone la sua volontà a Vaiove. Vaiove insegna l'essere che l'oggettività in cui vive è in continuo mutamento, ed egli non può contare su un solo istante di staticità. Fato conduce l'essere, e l'essere è la presenza di Vesta. L'essere impone la sua volontà a Vesta. Vesta insegna come la costruzione nasce dal fuoco e come l'essere deve curare il fuoco che arde dentro di sé per costruire l'essere luminoso. Bene, anche se è un po' antipatica la numerazione, questi sono i quadri 41, 42, 43 e 44. Il quadro 41, scusate, il quadro 41, imporre la propria presenza a Fauno significa svegliare il potere dell'istinto degli esseri animali che è in noi e che il processo di asservimento ha tentato di distruggere, cercando di convincere la nostra ragione che è una cosa rozza e riprovevole. Imporre la propria presenza a Fauno per un pagano politeista significa rivendicare il proprio ruolo all'interno degli esseri animali della natura, significa rivendicare il proprio divenuto come esseri animali e sviluppare il proprio divenire in armonia con gli esseri animali del circostante, diventandone parte e facendone proprie le tensioni che li attraversano. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Fauno? Per alimentare il nostro essere animali, attraverso il quale la nostra specie ha fondato il nostro divenire per milioni di anni. Il nostro essere animali che ci impedisce di divenire addomesticati, pronti per la sottomissione o il macello dove il buon pastore vorrebbe condurci. Quadro 42. Imporre la propria presenza a Vacuna significa pretendere che Vacuna, con quanti esseri si relazionano con essa, ci consideri uguali. Uguali ad ogni altro essere, in quanto anche noi stiamo marciando per fondare il nostro divenire nell'eternità dei mutamenti. Così facendo, aiutiamo ogni altro essere nel circostante a fondare il proprio cammino nell'eternità. Noi non siamo più bestiame da sottomettere. Abbiamo rivendicato il nostro diritto a sviluppare il nostro potere di essere. Esercitiamo la nostra volontà e le nostre determinazioni. Agiamo in funzione del nostro intento. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Vacuna? Affinché il circostante ci consideri uguali a se stesso, nel momento in cui rivendichiamo il nostro potere di essere. Questo alimenta Vacuna, mentre Vacuna alimenta questo intento. Quadro 43. Imporre la nostra presenza a Vaiove ci consente di imporre al nostro essere la stessa dinamica di mutamenti praticata dal circostante. Significa cogliere e trasformarsi precedendo i mutamenti che nel sistema sociale in cui viviamo si manifestano. Significa ricordarci che il mutamento e il divenire è la direzione per la quale esercitiamo la nostra volontà e le nostre determinazioni. Imporre la nostra presenza a Vaiove significa costringerci a non subire la staticità di chi ci vorrebbe in ginocchio. Farsi Vaiove significa cogliere l'eternità dei mutamenti. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Vaiove? Per alimentare la tensione che ci permette di crescere e di mutare, ricordando che l'oggettività muta e cresce continuamente. Questa tensione alimenta Vaiove, che nutre ogni essere che si appresta a modificarsi per costruire nuovi adattamenti. Quadro 44. Si impone la propria presenza a Vesta quando, affrontando l'esistenza, si comprende come la costruzione, ogni costruzione, nasce dal fuoco. Curare il fuoco significa onorare Vesta, significa onorare la tensione che animò i primi esseri nel brodo primordiale e dette loro la forza per proiettare se stessi nelle trasformazioni. Vesta alimenta ogni comprensione capace di alimentare il divenire. Alimentare il divenire significa alimentare il fuoco. Il fuoco nel focolare domestico o il fuoco dentro l'essere umano. Vesta alimenta il fuoco, ogni fuoco. Dal fuoco che costruisce viene alimentata, da ogni fuoco costruttore, anche quello dentro l'essere umano. Curare il fuoco che arde dentro l'essere umano significa curare il divenire dell'essere luminoso. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Vesta? Per alimentare il fuoco della vita, per trarre nutrimento dal fuoco della vita. Bene, questi sono i quadri e questo è l'elemento che abbiamo messo nel crogiolo oggi. Io ho finito la prima parte dell'esposizione, ho un po' di altre cosette ancora da dire, in effetti, non è che abbia finito. Quello che voglio ricordare è questo, abbiamo altre due trasmissioni in cui parliamo di un altro elemento del crogiolo. Dopodiché, insieme alle solite immagini della Duozio, che continueremo la Duozio fino alla fine, cercherò di fare la trasmissione prendendo un evento fondamentale nei secoli fra l'800 e il 1789. Cioè praticamente un episodio fondamentale per ogni secolo e in ogni trasmissione tratteremo uno di questi episodi fondamentali. Questo alla fine degli elementi del crogiolo. Credo che il primo elemento che va fra l'Ottocento e il Novecento sarà la restaurazione della Chiesa, cioè la Chiesa Cattolica che diventa padrona delle azioni umane. Ricordo ancora che non rispondo alle telefonate, abbiamo ancora un po' di pazienza che devo finire. Ho due cose importantissime oggi da finire di definire. Non rispondo ancora alle telefonate, chi sta telefonando per piacere abbi pazienza. Due cose importanti sono queste. Nei ritagli di giornale che io faccio normalmente ne ho due in particolare. Uno è quel tavolo dal Vanti all'Altare, un articolo sulla Repubblica dove Ingrao in chiesa legge il Vangelo. Che cosa fa Ingrao? Ingrao va in una chiesa cattolica e insieme al cardinale legge un brano del Vangelo esaltando quel brano del Vangelo. Ora, quel brano del Vangelo che Ingrao esalta, altro non è che il discorso della montagna di Matteo. Purtroppo Ingrao è un po' vecchio e forse il cervello gli è andato leggermente in pappa, ma quel brano del discorso della montagna di Matteo dice più o meno questo, dice precisamente questo. Beati i poveri in spirito, beati quelli che piangono, beati i miti, beati quelli che hanno sete e fame di giustizia, beati i misericordiosi, beati i puri di cuore, beati i pacificatori, beati i perseguitati, beati voi quando vi perseguiteranno. Questo è il discorso della montagna in Matteo. Bene, Ingrao purtroppo gli è andato in pappa il cervello, semmai l'ha mai avuto sano, e... Sì, perché in effetti c'è stato un tempo in cui io avevo molto rispetto per Ingrao. E leggendo il discorso della montagna nel suo specchio, nel suo specchiato, viene fuori questo. Beati i poveri di spirito, maledetti i ricchi di spirito. Cioè maledetti quelli che hanno molto spirito, molta ricerca, molta iniziativa. Beati quelli che piangono, maledetti quelli che ridono. Beati i miti, maledetti gli insofferenti. Beati quelli affamati di giustizia, maledetti chi conquista la giustizia. Beati i misericordiosi, maledetti coloro che affrontano i problemi affliggenti per risolverli. Beati i puri di cuore, maledetti i sospettosi, altrimenti lo faccio fregarvi. Beati i pacificatori, maledetti coloro che affrontano le contraddizioni. Beati i perseguitati, maledetti i persecutori, però questo bisognerebbe andare a chiederglielo a Matteo. Il che... viene fuori esattamente il contrario, cioè se noi dovessimo parlare, fare lo stesso discorso sugli stessi elementi, avremmo detto questo: beati coloro che danno l'assalto al cielo della conoscenza, del sapere e della consapevolezza. Beati coloro che estendendo le ali della percezione non vengono afflitti da bisogni in grado di ingabbiare i propri sentimenti in tristezza e dolore. Beati i guerrieri delle contraddizioni, coloro che non nascondono la testa sotto la sabbia, ma affrontano l'esistente con le proprie forze. Beati coloro che fanno del raggiungimento della giustizia come elemento oggettivo del proprio esistere, motivo della propria esistenza. Beati coloro che si impegnano a rimuovere i problemi di ostacolo a tutti gli esseri nel corso della propria esistenza, sia per essi, sia per i propri simili e per l'ambiente circostante. Beati sospettosi, coloro che vogliono verificare le affermazioni, l'intollerante nei confronti di chi non chiama le cose col loro nome. Beati coloro che affrontano le contraddizioni dell'esistenza, disposti a qualsiasi scelta pur di estendere la propria capacità di percezione nel rapporto fra l'individuo e il mondo circostante. Beati coloro che, attaccando, sotto qualsiasi forma, il potere costituito che provocò la loro ira, costruendo le contraddizioni di vita inaccettabili, vengono da questi perseguitati. Bene, noi lo avremmo detto in questi termini, ma noi non vogliamo mettere in ginocchio gli esseri umani. Noi vogliamo costruire la libertà. Non vogliamo costruire un gregge in cui ingabbiare il divenire degli esseri umani. Noi vogliamo che ogni essere umano esprima se stesso. Per questo Ayn Rand o gli è andato in pappa il cervello o in fondo è sempre stato così. E pertanto noi dissentiamo su questa bellezza del discorso della montagna e guardiamo con disprezzo chi dà a questo discorso della montagna un minimo di dignità umana. In realtà a Matteo interessa moltissimo mettere in ginocchio gli esseri umani. Ricordiamo che il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Giovanni sono i più difficili da analizzare, perché mentre il Vangelo di Marco e quello di Luca sono dei Vangeli di propaganda, cioè sono Vangeli diretti verso l'esterno, per cui vivono le contraddizioni di Vangeli usati per esterno, il Vangelo di Matteo è un Vangelo interno a una piccola setta che tenta di sopravvivere all'interno di Gerusalemme, per cui sono le regole che si fanno fra di loro. Allora, chiaramente, essendo in minoranza, tentando di sopravvivere, chiaramente esistono quelle regole minime che a qualsiasi setta, tipo appoggiarsi l'un l'altro, aiutarsi per sopravvivere, proprio come setta appartata dal tessuto sociale. E il Vangelo di Giovanni, la difficoltà invece grossa della sua analisi, è che è un Vangelo di guerra. Cioè Giovanni, quando scrive il Vangelo, le sette sono fortissime, stanno diventando molto forti in molte città e hanno bisogno di uno strumento militare per distruggere chi ha altre fedi, altri credi. Per cui quel Vangelo è un Vangelo micidiale, è un Vangelo orribile quello di Giovanni da questo punto di vista. E proprio continuando il Vangelo di Matteo, per riuscire a capire l'infamia, la bassezza, l'immoralità di questo personaggio, io cito una lettera che è apparsa sul Gazzettino. Io prendo l'edizione di Mestre del Gazzettino, l'edizione di Venezia, no? Ed è una lettera che è a firma di Giovanni Luigi Giudici, fondatore della casa Ebenezer per i malati di AIDS Mestre. Ve la riassumo brevemente, non credo comunque di travisarne il pensiero, anche perché non è il suo pensiero che mi interessa più di tanto. In pratica questo personaggio è arrabbiatissimo per il fatto che ci sono 2.100 dunque, vediamo un attimo, ci sono 2.000 miliardi, nel 2000 sono stati erogati 3.500 miliardi per la città di Roma e 2.000 miliardi per le altre mete italiane per il giubileo, cioè per esaltare la Chiesa, gli sfarzi e la gerarchia religiosa, mentre sono stati istanziati soltanto 2.100 miliardi per i malati di AIDS, di cui sono già arrivati solo 400 miliardi. Per cui lui dice che è un'infamia il fatto che la gerarchia religiosa abbia tanti soldi, mentre per i malati di AIDS non arriva niente. E dice che questo, secondo lui, il suo modo di vedere, è in contrasto col Vangelo. Ed è in contrasto col Vangelo, lui cita una frase di Matteo. Allora, e la cita testualmente in questi termini. Il linguaggio dei cristiani deve essere profetico, duro, anche scioccante, dice lui, no? Se non vogliamo che Gesù Cristo sia venuto in vano fra noi 2000 anni or sono, e non certo per essere celebrato, ma per identificarsi con chi ha fame e sete, senza casa, senza vestiti, ammalato, in carcere. Praticamente questo è un brano di Matteo e lui dice capitolo 25. Bene, allora, siccome le cose vanno lette e interpretate, noi ci prendiamo la nostra Bibbia CEI, che abbiamo sempre sotto mano, e andiamo al capitolo 25 di Matteo, andiamo a leggersi il passo che il nostro amico qui ha citato. Cosa dice il passo che l'amico nostro ha citato? Dice, ve lo leggo un po' più vasto per farvi comprendere un attimino. Allora il re dirà a quelli che sono alla sua destra: venite benedetti al Padre mio, prendete possesso del regno preparato per voi sin dalla creazione del mondo, poiché ebbi fame e mi desti da mangiare, ebbi sete e mi desti da bere, fui pellegrino e mi albergaste, ero nudo e mi vestiste, infermo e mi visitaste, carcerato e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risposero: Signore, quando mai ti vedemmo affamato, eccetera? Quando ti vedemmo così? E il re rispose loro: In verità vi dico, ogni volta che avete fatto questo a uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l'avete fatto a me. Allora, siccome le cose vanno interpretate in modo corretto, qui c'è un miei fratelli, cioè quando avete fatto qualcosa a gente mia, al mio bestiame, alle persone in ginocchio a me, non a un povero qualunque, non a un altro povero, non a un altro malato, non a un altro carcerato, ma uno dei miei che è stato carcerato, uno dei miei che è stato messo in ginocchio. Ora, che questa sia l'interpretazione corretta, quella che do io, lo abbiamo innanzitutto a testimonianza del passo della cena di Betania, sempre in Matteo, perché il Vangelo va letto ognuno per conto suo. Infatti, alla cena di Betania, venuto ciò, i discepoli si indignarono e dissero, praticamente arriva la donna che gli butta il profumo sulla testa di Gesù: perché tanto spreco? Il profumo poteva vendersi molto caro e dare il prezzo ai poveri. Ma Gesù, accortosene, disse loro: perché date noia a questa donna? Ella ha fatto un'opera buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi. Me, invece, non sempre mi avrete. Cioè, i poveri, robaccia, che voi avete con voi. Ma così potete fargli del bene ogni volta che ne avete voglia, dice un'altra parte. Pertanto, il centro non è il povero in sé, non è il carcerato in sé, non è il bisognoso in sé, ma è il povero, il carcerato in funzione del potere ecclesiastico, in funzione della Chiesa. Se non vi basta questa interpretazione, ve ne do un'altra, sempre da Matteo. E nelle istruzioni agli apostoli dice Gesù: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Non sono venuto a portare la pace, ma la spada, perché sono venuto a dividere il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno i suoi familiari. Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me, e chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me, e chi non prende la sua croce e mi segue non è degno di me. Dunque, il centro del discorso non è, scusate, il povero, non è il bisognoso, non è l'afflitto, non è l'ammalato, non è chi arranca sulla strada del futuro, ma è lui. Lui cosa significa? Che è Gesù, che è Dio e che è la Chiesa, la struttura come identificazione di Dio. I poveri sono uno strumento della Chiesa, sono uno strumento di azione sociale della Chiesa, è uno strumento con cui la Chiesa impone se stessa al tessuto sociale. Per cui più ci sono poveri, più ci sono bisognosi, più c'è gente in miseria, più c'è gente dolorosa, e più la Chiesa fonderà il suo potere. Questa è l'interpretazione esatta, esatta del Matteo. Le altre è solo propaganda sporca e bieca. Ricordate sempre che non prendo le telefonate finché non ho finito. Allora, per andare avanti, vorrei ancora ricordare un paio di cosette. Io vado a fare le vacanze, le ferie sull'altipiano di Asiago. Passerò tre settimane sulle montagne. Farò 3 settimane di meditazione. Se qualcuno frequenta l'altopiano di Asiago e ha piacere di scambiare 4 chiacchiere e andare a bersi una birra assieme, non fa altro che telefonarmi. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, abito in via delle Vignole 4 a Marghera e ci sono sull'elenco telefonico. Se qualcuno vuole contattare l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti per avere bollettini, per avere materiali, che vengono inviati sempre gratuitamente, se poi qualcuno gli scivola dentro i francobolli ci fa sempre molto piacere. Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza. Bene, detto questo, io intanto mi scuso con i radioascoltatori che non li ho preso sulle telefonate. Da questo momento sono disponibile . Scusate, ma ho fatto un piccolo disastro, niente di particolare. Sono disponibile a prendere le telefonate e a discutere con chiunque, naturalmente in argomento. I problemi della radio sono i problemi della radio e non voglio parlare di altre trasmissioni, come del resto non abbiamo mai fatto.
Pronto? Pronto? Sì?
Senta, io volevo solo chiedere una cosa, no? Riferendomi, un attimo solo. Sì, pronto?
Sì.
Allora, no? Io adesso, cioè quello, io sono cristiana, voi siete, non mi ricordo più.
Pagani.
Pagani. Quindi io rispetto le vostre idee e voi rispettate le mie, quindi non succede niente. Cioè non succede niente, però io dico una cosa, no? Io voglio una risposta ben precisa però da
certo,
voi,
certamente.
No? Ma precisa, precisa. Allora, un certo scrittore francese, no?
Sì?
Ha definito, no, l'uomo l'animale per eccellenza, no?
L'animale scelte sue,
per eccellenza.
Sì?
E questo è stato male accolto dagli uomini, cioè leggendo il suo libro, no? Ma io adesso, riferendomi anche alla trasmissione precedente, ha ragione. Ha ragione perché l'uomo, infatti, è l'unico animale che faccia soffrire gli altri allo scopo di far soffrire, a differenza degli altri animali che lo fanno unicamente per
soddisfare un bisogno, certo.
Ma, ecco, cioè, quindi non mi veniva la frase, no? Allora, io voglio da voi una risposta ben precisa, perché io sono cristiana, cioè, io non riesco, come posso dire, a nascondermi dietro una carta, dietro
sì?
un telefono, dietro così. Però, dico, ma è possibile che un essere umano che viviamo assieme possa fare delle cose così, come posso dire, non vergognose, anche, cioè persone che non hanno...
Scusa, dovresti spiegarmi esattamente cosa intendi tu per cose vergognose?
Ma non lo so, non affrontare la realtà... Se ha qualcosa da dire con una certa persona di affrontarla, invece di essere così, non lo so, guardi, io non so definire, non uso parole, come posso dire, aggettivi, insomma, non voglio usare
aggettivi, cioè, io non riesco...
non voglio usare niente, no? Però non riesco a capire persone che possono comportarsi in un determinato modo. Cioè, non...
Sì, ma rispetto a cosa? È questo
rispetto al dossier che
ha. Allora, siamo pari a quel discorso.
No, ma io voglio sapere, ma non è solo quello. Cioè tutti si nascondono, no? Tutti si nascondono sotto qualcosa.
Allora,
io vorrei sapere l'uomo perché è così.
Ma l'uomo non è così, l'uomo diventa così per effetto della sottomissione.
Allora sono sottomessi tutti quanti?
Ma fin da bambino viene battezzato e viene sottomesso. Dopodiché c'è chi si libera in parte e chi ci si libera di più. Però la sottomissione è l'effetto della cultura cristiana, cioè il cristianesimo è sottomissione al Dio. Cioè è sottomissione al
Dio. Io essendo cristiana non mi sento sottomessa perché Dio è dentro di me, no?
Ma vedi, guarda che. Guarda che già con questa affermazione tu saresti finita sui roghi, Cioè, già con questa affermazione saresti finita sui roghi. Cioè, tu affermando che Dio è dentro di te, tu saresti già stata bruciata, cioè la tua è un'eresia.
Per cui, per chi? Per i cristiani?
Per il cristianesimo. La dottrina cristiana.
Ma allora io ho un mio Dio, allora non sono neanche cristiano.
Ma infatti, cioè, il cristianesimo è quello che è scritto, no? È quello che è dogma della Chiesa, del cattolicesimo.
Dopodiché... In questo momento il cattolicesimo è una politica, lasciamo perdere.
No, è
il cristianesimo è un'altra cosa,
no, no.
Lasciamo perdere.
No, non è che siano due cose diverse, sono la stessa cosa, dopodiché esistono delle variabili interne. Ma comunque quello che tu stai facendo, quello che stai dicendo, è un'eresia. E ti vedo più anche gran parte della stregoneria, no? Si è costruita proprio dicendo che io c'ho un Dio dentro, cioè addirittura nel paganesimo diciamo noi siamo dei, cioè ogni essere vivente è un Dio, capisci? però
quello è quello che io dico, ogni ecco. essere vivente è Dio, perché Dio
no, non è Dio, è un Dio.
È un Dio,
esatto.
Questo, ma questo io mi trovo con voi, ma, pur essendo io mi considero cristiana. Non so, e mi trovo anche con voi.
No, ti dico una cosa, con voi ti trovi perché il nostro parlare, il nostro essere fa parte della vita umana, per questo ti trovi con noi. Quello che non ti trovi con noi è quando esistono gli effetti del condizionamento educazionale, quando ti hanno insegnato a credere una cosa. Quando ti hanno insegnato a credere una cosa.
Non ho insegnato niente. No, perché fin da piccola certe cose, io vengo fuori da una famiglia molto
religiosa
e certe cose non le ho mai.
Guarda che non si insegna con la ragione, si insegna con tante. Quando si comincia a pensare e a parlare si è già imparato.
Io so che a
6 mesi tu stavi già imparando.
Sì, ma non solo 6 mesi, anche quando sei nel pancione della
sì,
mamma.
Sì, sì, in effetti è vero anche questo.
Sì.
Sì, vero, ma non volevo essere così esagerato.
No, è la verità.
No, è vero questo. Va bene.
Niente, ma io volevo una
tu hai risposto su un imbecille.
Sì,
vabbè.
Perché non è possibile una cosa del genere. Cioè,
sì, ma io non voglio.
Tu non riuscirai mai a.
Ma io non voglio.
In un determinato modo io sarò, non lo so.
Io inizio la trasmissione.
Io le cose le affronto e punto e basta.
Io inizio la trasmissione, ho già detto cosa ne pensavo.
Non ho sentito.
Ho già fatto una premessa di almeno 5 minuti.
Sì, io non ho sentito.
Purtroppo. Va bene, dai.
Dai, ripetila allora.
L'ho registrata. Va bene, dai.
Bene.
Ciao.
La nostra amica qua ci chiede di ripetere quello che abbiamo premesso, ma non possiamo ripetere le premesse. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto?
Pronto, ma non so che trasmissione. Che trasmissione?
Magia straordinaria paganesima, signora.
Ah, del paganesimo? Beh, io vorrei dire alla signora che ha parlato.
No, lasciamo perdere polemiche per piacere.
No, voglio polemizzare.
Signora, davvero comunque. Davvero, scusa.
Abbiamo già detto che questa non è una trasmissione per far polemiche su altre cose, altre trasmissioni. Questa non è una trasmissione per chiacchierare, questa è una trasmissione religiosa. È una trasmissione religiosa di magia, stregoneria, paganesimo e intendiamo portare avanti la nostra trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo senza interferire con le altre trasmissioni. Pronto?
No, sono Maria.
Dimmi.
Io che sono cristiana... State facendo questa trasmissione del
sì, bella.
Io che sono cristiana, perché devo venire a domandare a voi delle spiegazioni? Devo domandarle a voi. Andrò dal mio parroco, dal mio vescovo, dai miei libri, dalla mia teologia.
Perfetto.
Ecco, esattamente, quello è quello che mi hanno insegnato e in quello voglio restare. Perché quella signora viene a domandare a voi? Ma che si vergogni?
No, vabbè.
Bene. Noi abbiamo sentito un'altra signora molto gentile, no? Purtroppo queste cose succedono normalmente. L'abitudine di mettere in ginocchio le persone, l'abitudine di essere in ginocchio è una costante. Noi li abbiamo sempre conosciuti fin da quando davano fuoco ai roghi. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, mi sono un poco di tempo che ti ascolto. Niente, mi è sempre incuriosito la figura del Cagliostro.
Sì?
Sento qualcosa, puoi tu dire qualcosa?
Poca roba,
molto parato.
Sì, d'accordo, ciao.
Cagliostro è una figura un po' strana. Lui sparì per un certo punto e dopo riapparve facendo tutta una serie di magie. Scusate un attimo, per 2 secondi dai, non prendo telefonate, dopo le riprendo subito. Praticamente a un certo punto si era messo a aiutare la gente, a guarire la gente e fece delle cose stranissime, fra le quali costruì anche la massoneria egizia. Siccome lui preannunciò alla regina Antonietta prima della rivoluzione francese che gli avrebbero tagliato la testa, e questo non fece altro che far rientrare dalla Francia un giornalista che aveva mandato in esilio perché non gli stava bene e gli fece una campagna di denigrazione contro. Cagliostro praticamente non ha fatto altro che fare ciò che hanno fatto tanti altri apprendisti stregoni, quello di sviluppare il Dio che aveva dentro, soltanto che anziché usarlo per costruire la libertà umana, l'ha usato per soddisfare quelli che erano i bisogni umani. L'effetto è stato quello di esaurire il suo potere, però fu grande per i suoi tempi, indubbiamente. In ogni caso, quello che so io di Cagliostro a livello minimale è molto poco. So soltanto che comunque non è riuscito a costruire la stregoneria, anche se ha dato vita alla massoneria egizia, che è una variabile della massoneria, proprio perché usò il suo potere per fare del bene, cioè questo fare del bene lo ha praticamente distrutto. Questo è che voglio dire di Cagliostro, poi altre cose non è che ce ne siano. Bene, visto che il signore che voleva telefonare ha lasciato giù il telefono, andiamo avanti ancora. Quello che noi diciamo, anche la signora che ci ha telefonato poc'anzi dicendo ma perché vai a chiedere robe a loro, è chiaro che non deve chiedere cose a noi. Esistono due modi per interpretare la dottrina.
Pronto? Ciao, sono Simonetta.
Ciao.
Senti, io volevo solo farti un appunto tecnico. Quando parli al telefono, rispondi, distorce in maniera proprio fastidiosa, esatto, quando rispondi al telefono, non so se il cursore va su troppo, cioè si fa fatica a capire quello che rispondi, hai capito?
Ho capito.
Va bene?
Grazie.
Prova a trovare un sistema perché è noioso.
Grazie.
Ok? Ciao.
Grazie, ciao, allora. Ciao.
Pronto? Buongiorno. Sono Giovannina.
Ciao.
Vengo chiamata un'altra volta. Parlo sempre per me e per le mie esperienze mie, sì. Basta. Mi dico solo che qui che si dice cristiani, che si batte stomaco proprio col pugno, che si è proprio cristiani, non so, si sa veramente cosa chi dice per me. Perché, amico, 62 anni, non avevo mai creduto a quello che non vedo.
Sì.
Mai, non avevo mai fatto del male a nessuno. Gotti ho sudo famiglia da quando sono sto mondo.
Sì.
Sacrificando, non andando mai a rubare, non tirar bombe a nessuna parte, per l'egoismo, per niente, non che altri. E mi non mi sento che non so, veramente mi sì, mi sento una cristiana. Perché non facendo che mai del male, non sta mai con le congreghe che va a fare che robe là, in casa di che altri, no? Perché cosa va d'accordo con gli americani e cosa va d'accordo con un santo padre che si approfitta sui paesi di che altri, perché se no te cedi, te butta bombe, mica che i cristiani lavara me ne fa una beffa, veramente, perché se ti sei su un'organizzazione che, insomma, o che ti si inseminio, o che bisogna che ti sappi cosa chi fa sta organizzazione. Certo. Se ti sei dentro, ti sei complice. Sei responsabile. Non c'è niente da fare. Certo. E ora, tra poco, batte il stomaco. Con pugno che mi son cristiano. Questo è vero. Perché una persona che sta con una congregazione, con una congrega che va a fare del male, non ti sei un cristiano proprio per niente. Perché tu dici così. Bisogna informarsi prima di dire essere cristiani, per la mia idea. Perché io non sto con nessun congrega che va a fare del male, perché se qualcuno va a rubare una gallina perché ha fame, che io non posso dare che so che qui io va a rubare una gallina perché ha fame, quello non dico che non sia un cristiano, perché se no muore. E ora, insomma, siamo qua sopra. Mi spiego anche a male, non sono buona proprio a spiegarmi bene perché sono una pora casaina, una pora insemenia. Però mi dentro di me, sto cristiano, mi espulsa da brusà. Basta, non so perché. Se quello chiamami cristiano, mi chiamo cristiano perché sono con delle persone veramente che non fa del male a nessuno. Se so che sono dentro su una congregazione che a te ti dice se perché ti viene incisa tu sei un cristiano, no? Ma ti bisogna che ti informi bene se quei veramente se devi chiamarsi cristiani, perché sennò mi sembro con delle persone, non so se sono chiara, con delle persone che non sono cristiane. E ora mi tutto inutile che mi batta il stomaco che dico sono un cristiano, va bene? Non so se me lo spiega bene, perché mi capirei anche ad altri che insomma. Mi spiego per me, ecco. Però quello che mi sento dentro, dico, no, mi sono un cristiano, non mi dice niente sta roba, proprio niente. Perché mi, Cioè, perché non sono di che congrega, o di che altro, o di quest'altra, mio se soi. Mi vedo che ho do gambe, do bracci, e mai come che altri. Se che ne ho, e se non sto senza. Però non ho a stare insieme con delle persone che dice, beh, perché ti sei una messa, ti sei una cristiana. Mi non mi dice niente, che roba là. Se è vero?
È vero, è vero.
Mi sono espressa così, scusami, e mi ricredo quello che dice l'altri.
Vabbè.
Mi sento abbastanza vicina, insomma, mi sento vicina perché si spiega, insomma, nel senso più pratico, ecco, una roba che mi sento più vicina, ecco. Mi saluto. Ecco.
Ho messo giù forse un attimo prima. Scusa se ti ho messo giù. Comunque hai ragione tu, uno non è che si può definire per una sigla, una persona si definisce per i fatti, per le cose che fa, non per quello che si identifica.
Pronto? Pronto? Pronto?
Va a cagare.
Wow!
Va a cagare.
Perfetto, beh, è sempre meglio che non essere stitici, no?
Un privato, un attimo.
Vabbè, niente, il problema reale qui è sempre lo stesso. Questa trasmissione non si presta a stupidaggi, non si presta a prendersi in giro l'uno con l'altro. Purtroppo, vabbè, vediamo un attimo.
Pronto? Pronto?
Sì?
Moccioso!
Noi sentiamo perfettamente queste persone, conosciamo la loro vigliaccheria, conosciamo la loro infamità e sono persone che vivono in ginocchio e sono persone da cristiane. Cioè, questo comportamento di queste persone è lo stesso comportamento che è sempre stato usato dai vari nones, dai vari Centazzo, dai vari Mattiazzo, dai vari CE per bruciare vive le persone. Sono le stesse persone che vengono utilizzate in questo momento per far finanziare la Chiesa Cattolica, per far finanziare la scuola cattolica, in modo da destabilizzare la Costituzione. Chiaramente queste persone insultano, non hanno nessun'altra possibilità che fare questo. Se potessero accenderebbero i roghi, purtroppo qualcuno glielo impedisce. Vediamo un attimo.
Pronto? Pronto? Sì?
Pronto?
Pronto?
Vergognati.
Perfetto, noi possiamo vedere come gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra possono soltanto agire in questi termini, perché il loro livello intellettuale, il loro Dio li ha portato a essere questi. Non sono più in grado di vedere il futuro, non sono più in grado di guardare la realtà che gli viene incontro, non sono più in grado di vivere in se stessi. Devono per forza saccheggiare qualsiasi cosa che esiste, e saccheggiare qualsiasi cosa che esiste è effetto della pulsione di morte. Pertanto ormai ci troviamo davanti proprio a un effetto di questo genere, cioè ci troviamo davanti a una distruzione di quello che è la vita umana, e una distruzione della vita umana che parte dall'esaltazione di quello che è l'omicidio, esaltazione per le camere a gas naziste, l'esaltazione per il macellaio Sodoma e Gomorra, l'esaltazione per principi che nulla hanno di principi umani. Bene, vediamo un attimo.
Buongiorno ragazzi.
Sì?
Cari, vale, avete sentito qual è le persone che si batte sullo stomaco? Come che si comportano?
Sì, ma nessun problema.
Bravo.
Nessun problema.
Bisogna essere, guardare avanti e essere forti, perché tanto danneggiano dappertutto.
Ma magari non c'è nessun problema, non ci stanno mica torturando, cioè non ci avevamo messo subito.
Non vi da farci caso, perché sono persone che proprio coinvolga tutti, cioè a mente le persone che fanno del bene, per esempio Franco Carraro, che fa molto del bene per tanti anni, e per quello delle volte si è trovato sulle delle situazioni un po'...
Va bene.
Sai, carissimi,
okay, ciao, ciao,
vi ascolto.
Ciao.
I problemi sono sempre gli stessi. Ogni volta che una persona cerca di costruire il futuro, ci sono sempre le zanzare e chiedo scusa agli esseri zanzara, che cercano sempre di distruggere il loro fare, il loro essere, la loro dignità. Queste sono solo zanzare, niente più, insomma.
Pronto? Sì?
Ciao, dimmi.
Lili?
Dimmi.
No, volevo dirti, come ti chiami?
Claudio.
Claudio, ciao Claudio, ciao. Io ti ascolto sempre, sai? Volevo dirti che no, la signora ultima, l'altra persona,
va bene. Sì?
Vorrei vedere che tenore di vita hanno.
Ah.
Hai capito? Perché bisognerebbe verificare lo stato, bisognerebbe che verificassi il tenore di vita che hanno le famiglie. Allora si sa subito quello che hanno, quello che non hanno, quello che hanno, quello che hanno, che hanno, che hanno.
Va bene.
Hai capito, Claudio?
Ho capito.
E allora il tenore di vita fa questi scherzi. Quando è alto, hanno il buon tempo di non capire certe cose.
Beh, può essere. Può essere.
Perché sai.
Può essere.
Ecco.
Va bene.
Va bene.
Grazie.
Ti ascolto, ciao Claudio.
Ciao, ciao.
Ciao.
L'avete ascoltato l'operazione dialettica di un adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra. Questo è il livello che hanno raggiunto ed è divertentissimo, no? Però adesso basta, adesso li taglio tutti quanti. Bene, vediamo un attimino.
Pronto? Sì, pronto?
In diretta?
Sì?
Ma che schifezza, che intellettualità.
Ah sì? Ti ha affascinato?
Pronto?
Va bene, andiamo pure avanti allora con la trasmissione. Dunque, dicevo che ad agosto sono sull'altipiano di Asiago. Se qualcuno viene a fare ferie, viene a fare vacanze o intende frequentare l'altipiano di Asiago, e può mettersi tranquillamente in contatto con me. Io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, e ci sono anche sull'elenco telefonico. Ah, il mio telefono è sotto controllo, per cui fate tranquilli, fate tutte le telefonate che volete. E niente, possiamo scambiare sia quattro chiacchiere, sia andarci a bere una birra, non c'è nessun problema e nessuna condizione. Io vado sul altipiano di Asiago e vado a frequentare anche un paio di luoghi sacri che conosco benissimo, due luoghi di potere che ho trovato e nei quali mi trovo benissimo. Bene, vediamo ancora.
Pronto?
Ciao, sono Mirella.
Ciao.
Niente, devo dirti che ti ascolto sempre, è una trasmissione che mi piace.
Sì.
E questo telefonare che ti arriva dovrei andare incoraggiati di più, insomma.
Ma infatti. Ma infatti.
Perché mi sarebbe un carattere fatto così, non è più avanti ancora.
Sì, ma guarda che è bello perché, sì. Perché vuol dire che incidi, no?
Veramente, la capisci e quindi.
Certo. Certo.
Avanti sempre, ti ascolto, che c'è tanta gente che ti ascolta.
Grazie.
Ciao,
ciao.
In effetti è vero questo, perché se la trasmissione non toccasse nessuno, se fosse una trasmissione di canzonette, nessuno verrebbe a rompere le scatole. È chiaro che stiamo toccando delle corde molto profonde, ma non solo noi, ma anche Franco Carraro, anche altri speaker. Al di là poi che se non si è d'accordo, magari su alcuni si farebbe anche a pugni volentieri, però il fatto stesso che vengono toccate queste corde è importantissimo per la vita. Vediamo ancora.
Pronto?
Cioè, se noi facessimo una trasmissione di canzonette, nessuno gli fregherebbe niente. Nones continuerebbe a accendere i suoi bellissimi roghi, Centazzo pure, Marco C. lo farebbe con tanto piacere, tanto il suo dio, il macellaio Sodoma Gomorra, ama molto il profumo dell'olocausto, no? Cioè il saccheggio umano è una cosa che gli dà molto piacere. Per cui non ci sarebbe nessun problema, invece non facciamo una trasmissione di canzonette.
Pronto?
E niente, allora andiamo ancora avanti sempre col discorso. L'interpretazione dei Vangeli viene fatta sempre in base al punto di vista che ha una persona. Se una persona è in ginocchio, quella persona in ginocchio vedrà con odio ogni cosa che gli impedisce di essere in ginocchio, che non la rassicura nel suo essere in ginocchio. Mentre invece una persona che costruisce un cammino di libertà avrà sempre delle persone e favorirà sempre quei percorsi che gli favoriscono il cammino di libertà. Per cui la centralità del discorso non sta tanto in ciò che dice Tizio o in ciò che dice Caio, ma nei fini per cui Tizio o Caio li dice, i fini per cui i Vangeli vengono scritti. Allora, una volta che si determinano il fine, siccome l'uomo comunque ha due gambe, ha una bocca, fa sesso, cioè, è chiaro che certe cose rappresentano e vengono descritte all'interno dell'uomo, però il fine per cui quelle cose vengono scritte, per cui quelle cose vengono espresse, va analizzato e va tenuto presente. Se io dico tutti gli uomini devono stare bene, se io dico tutti gli uomini devono stare bene in sé, ha un senso. Se io dico tutti gli uomini devono stare bene perché devono servirmi, ha un altro senso. Cioè i sensi, ognuno, entrambi dicono gli uomini devono stare bene, ma perché gli uomini devono stare bene? Devono stare bene perché devono vivere come uomini o devono stare bene perché devono servirmi? Ciao, è arrivato a trovare qualcuno. Se io dico gli uomini devono stare bene perché gli uomini sono importanti in sé, io costruisco libertà. Ma se io dico gli uomini devono stare bene perché devono servirmi, io non costruisco libertà, costruisco asservaggio. Eppure dico sempre gli uomini devono stare bene. Per cui è importante sapere dove porta un'affermazione, qual è il fine per cui si fa un'affermazione. Se io dico gli uomini devono essere liberi, perché io dico gli uomini devono essere liberi? Se io dico gli uomini devono essere liberi in sé, per favorire se stessi, è un conto. Se io dico gli uomini devono essere liberi di mettersi in ginocchio davanti a me, è un altro fine, cioè è un fine diverso. Allora, qual è il fine per cui io faccio delle affermazioni? È un fine che sviluppa ciò che voglio o è un fine che asserve ciò che voglio per servirmi? Questo è importante analizzare. Quando voi sul Vangelo leggete Dio perdona loro perché non sanno quello che fanno. Perché? Perché l'uomo che non sa quello che fa ha il diritto di sbagliare o di fare delle cose che pensa lui, o perché l'uomo che non sa quello che fa sta facendo delle cose contro di te. È importante sempre avere chiara l'idea e il motivo per cui un'affermazione viene fatta. La stessa affermazione in un contesto ha valore diverso rispetto a un altro contesto. Perché noi diciamo che è l'esistente che costruisce la coscienza universale? Perché dicendo questo diamo una direzione al nostro sentire, alle nostre sensazioni, alle nostre affermazioni, alla nostra ricerca di libertà. Al contrario, se noi dicessimo è Dio che crea il mondo, daremmo un'altra direzione alle nostre affermazioni. Per cui, vediamo un attimo. Pronto? Per cui la direzione che noi diamo alle nostre affermazioni, al nostro fare, al nostro sentire, determina necessariamente se è un percorso di libertà o di schiavitù. Se io dico voglio essere libero, ci sono vari modi per intendere voglio essere libero, perché voglio essere libero per esprimere me stesso è una cosa, voglio essere libero per trafficare in schiavi è un'altra cosa. Se io dico voglio essere libero per costruirmi la vita è un discorso, ma se io dico voglio essere libero di rubare il pane di altre mani è un altro discorso. Cioè, cosa si intende quando si dice voglio essere libero? Cosa si intende quando si dice voglio costruire la vita, voglio fare questo, voglio qualsiasi cosa ideologica, qualsiasi cosa di pensiero? Cioè bisogna determinare l'oggettività in cui quelle cose vengono espresse. Ecco che se io ho un Dio padrone o lo ammetto soltanto, ogni cosa che io esprimo è finalizzata al Dio padrone. Se invece io nego l'esistenza di un Dio padrone, nego la necessità del Dio padrone, è chiaro che ogni cosa che io esprimo va verso la libertà. Per cui, perché quello che mi circonda cerca la libertà, cerca se stesso, non cerca l'asservimento a qualcuno. Vediamo un attimo. Pronto? La direzione dell'asservimento è la direzione del cristianesimo e delle religioni rivelate. se viene espresso, se viene espresso asservimento, viene espresso sempre e comunque coercizione. Qualsiasi affermazione si faccia, non esistono delle affermazioni che possono liberare quando si è asserviti. Cioè, il prete deve mettere in ginocchio le persone, il missionario deve costruire miseria. Se non costruisce miseria, non costruisce l'oggettività del proprio credo. Pronto?
Ciao Claudio.
Ciao Marco.
Sì, sono Marco. Senti, io l'altra settimana ti ho... hai problemi di...
No, no, nessun problema, anzi.
Ecco, se si puoi lasciare come vuoi, io ti sentivo benissimo.
Perfetto.
Settimana scorsa ti ho fatto sentire una cosa che insomma ti ha fatto due minuti di mal di pancia. Però vedi, io poi al seguito sentivo anche interventi, perché ho registrato la trasmissione e quindi l'ho riascoltata la sera, no? Perché sono dovuto andare via. Ho sentito che sono intervenute delle persone appunto dicendomi che insomma certe cassettine, a un certo punto uno che ha fatto dei passi in avanti, e insomma bisognerebbe anche dimenticarle o buttarle via meglio. E non voglio essere polemico, però qual è stato un po' il mio problema? È che il giorno dopo, durante una trasmissione della vostra radio là, si parlava tranquillamente insomma di Gesù, crocifisso, addirittura è venuto fuori una frase che il massimo della, quasi, no, presso poco te la dico così, il massimo della perfezione nella sofferenza è proprio il simbolo di Gesù in croce, no? Ecco, allora voglio dire questo, come mai, non so, nella tua trasmissione queste cose sembrano eresie, mentre magari in altri momenti sono accettate benissimo, cioè voglio dirti, parlo per me.
Certo.
Io a questo punto cosa devo fare? Perché ci sono persone che...
Tu devi tenerti le tue cose e fare il tuo percorso, fregatene di quello che affermano gli altri, scusa.
Che purtroppo, io ho capito una cosa, il mio percorso, essendo che non ci vedo molto chiaro, no? Lo faccio assieme agli altri, allora...
Certo.
Sai, si prende un po' di qua, un po' di là,
certo.
Un po' di qua, un po' di là. E in questo lavoro di come si può dire, come fa lo scalpellino, no?
Certo.
Di continuo smussamento, così che, però non riesco ancora a vedere che figura sta.
Comunque,
tenderale,
adesso, quello del buttare via le cassette, no? L'aveva fatto una ragazza, una signora.
La signora, sì,
che
sì.
Lei ricordava quelle cassette ancora 10 anni
sì.
fa, del genere, no? Ecco. Ma queste sono un suo sentire, no?
Sì.
Lei ha reagito in questo senso. Ma è chiaro che lei e altri possono dire queste cose nella nostra trasmissione, no? Perché la nostra trasmissione ha un taglio abbastanza netto.
Però
no?
Vedi Claudio, quello che volevo forse anche sottolineare è che queste cose che io sento, per esempio, come ti ho detto, ho sentito il giorno dopo, durante una trasmissione,
sì.
queste cose dette da persone che prima erano molto lontane anche loro da un certo tipo di credo, e dopo invece si sono, in un certo senso, riavvicinate, però non in modo bigotto, ma in modo abbastanza razionale, in modo abbastanza anche convincente da questo punto di vista, perché insomma uno che ci arriva poi per ragionamento... Cioè, voglio dire, per me la cosa è abbastanza complicata, ma molto seria,
no.
È che insomma ne approfitto per dire a uno, all'altro, a quest'altro, insomma un giorno dite una cosa, dite una... E a me va bene che tu vada avanti per la tua strada, sento altre persone che magari hanno imboccato anche altre soluzioni, no? Però questo rimescolare un po' tutte queste cose mi dà un po' di ansia nel pensare, perché... non è che ci vedo molto chiaro, tutto qua, ecco, e
sì, ma comunque io... tu devi fare il tuo percorso e fare le tue determinazioni. Io sono convinto che quella che ha detto l'altra volta, no? La ragazza ha detto buttare via, sono cose sue, anche lei probabilmente ha un percorso, no? Come lo abbiamo tutti,
sì.
Cioè io sentendo quello che tu mi hai fatto sentire l'altra volta, anche a me subito mi ha un attimino scordato. Dopo pensandoci un po', no? Ho detto cazzo, no, in fondo è anche importante, perché ti fa vedere a che punto porta l'asservimento, cioè a che punto arriva una persona, no?
Sì.
Rispetto a, ed è, secondo me, è importante come testimonianza, capito?
Sì. Al di là. Però, vedi, è qua che forse secondo me merita un po' l'attenzione. Quando tu dici a che punto arriva una persona, perché il tuo giudizio naturalmente non combacia col giudizio di un'altra persona che ha fatto tutto un altro tipo di esperienza. Perché se a te dà l'impressione che questo sia completamente andato fuori o sia completamente pazzo, purtroppo è qua, vedi, e io ho riflettuto parecchio, era anche di sera che ascoltavo questa cassettina, ho riflettuto parecchio su questa cosa. Cioè, dall'altra parte ci sono delle persone che possono dare un giudizio completamente opposto e dire questo non è assolutamente pazzo, è una persona addirittura, ma te lo dico... nel senso di persone che fa un discorso anche il più razionale possibile.
Sì, vedi Marco, però se tu leggi un attimino anche la storia stessa della stregoneria, no? Trovi, non so, tipo Santa Teresa, l'hanno fatta santa, e chi ha avuto cose similari è stata bruciata. Cioè, questo è importante sapere, no? Cioè, effettivamente è una forma comunque di pazzia, no? Che diventa santità oppure criminalità a seconda dell'uso che ne fa il potere, cioè la Chiesa ufficiale. Cioè, è importante questo, no? Perché se, in effetti l'alterazione della percezione porta a delle forme di coinvolgimento quasi assoluto. Se uno non ha la disciplina, poi è un disastro.
Ho sentito dire anch'io che molte sante forse avevano più problemi di isterismo che qualità e virtù.
La francese, quella è stata bruciata, Giovanna d'Arco, fu prima condannata per stregoneria e dopo fu santificata.
Che è stato un processo politico quello di Giovanna d'Arco.
Appunto, no? Però le sue sensazioni, capito? Le sensazioni che lei ebbe è un'alterazione della percezione, capito? Solo che lei non ha disciplinata, cioè non ha determinato la idea, solo subita questa alterazione della percezione. E poi è stato un grande strumento, perché effettivamente fu importante la sua figura, insomma.
No, quello che volevo dirti è questo, forse, cioè anche quel personaggio, no, Gesù Cristo, eccetera, voglio dire, fa effetti un po' particolari in diversi anche... in diverse persone, perché una persona lo trova, non so, da cercare, non so, di seguire, da imitare, cioè, un'altra persona come te, per esempio, lo trova assolutamente negativo. Però se posso darti un consiglio, è che in un ambiente come il nostro, nel Veneto, qui è meno, è molto religioso, molto cattolico, forse fanno più male al tuo interesse certi tipi di affermazioni, no? Anche se sono molto categoriche, anche se sono molto... come si può dire, tu le trovi giuste perché sono contraddittorie al massimo, cioè sono, non contraddittorie, sono...
incisive.
Sì, veramente, ecco, però secondo me adotti una linea un po' troppo spregiudicata.
Quindi,
con questo sì, Claudio, pensa un po', insomma, a fare come vuoi.
Il tuo giudizio è reale, in effetti, però io lo uso appositamente quel tipo di linguaggio, proprio per svegliare il pensiero delle persone, cioè per far capire alle persone che non è soltanto negativo questo, no? Cioè negativa figura di Gesù, cioè, ma è anche cattiva, è criminale, capito? Solo che la propaganda la fa passare per buona. Poi per quanto mi riguarda, a me mi hanno già massacrato di botte per giorni e giorni, per cui non ho problemi, capito? Cioè,
sì,
mi hanno già torturato abbondantemente, per cui so sopportare ben altro, insomma, queste affermazioni.
Questo spero che tu capisci che non lo condivido assolutamente, però voglio dirti che, per esempio, adesso forse sarà anche un po' irriverente paragonare un po' il personaggio Gesù a Di Pietro, ma per esempio Di Pietro, con tutto quello che sta combinando, è sempre per me, per esempio, per me, oppure nel cuore di molti italiani, nell'ideale di molti italiani, ha sempre rappresentato, non so, un punto di riferimento per quanto riguarda un certo tipo di messaggio, un certo tipo di valore. Ecco, e allora adesso vabbè, fa quello che vuole, però tu rimani sempre dell'idea che, insomma, avremmo bisogno di 10-100 Di Pietro.
Al di là del Di Pietro in sé,
il personaggio Gesù Cristo.
No, sai cosa ha toccato Di Pietro?
Sì.
Di Pietro ha dimostrato che il potente, no? Il potente può essere giudicato.
Sì.
Cioè, lo ha dimostrato in modo talmente, a parte lui, chiaramente tutti gli altri, ha dimostrato che anche il potente deve assoggettarsi alla legge e alla Costituzione.
Mm-hmm.
Cioè, questo è quello che ha colpito la gente, capisci?
Sì, ma però tutto quello che è successo a Di Pietro dopo ha dimostrato come il potente si difende anche. Allora, però vedi, quello che volevo dirti io, Claudio, è il personaggio Gesù. Cioè, in un certo senso, come tanti dicono, la fede sì, la Chiesa no, Gesù sì, ma i preti no. Cioè, ecco, tu quando, piuttosto io vorrei che tu, non so, magari centrassi un po' più il tuo missile quando lo devi sparare, non fosse su questo, che all'interno della istruzione e mentalità che si è formata religiosa e cattolica di una persona o cristiana, Gesù è difficilmente attaccabile secondo i termini che lo fai tu, anche perché è difficilmente dimostrabile che, infatti io sento alle volte dire, ma è possibile che tu dica questo, è possibile che tu possa dimostrare che Gesù, perché anche a distanza del fatto che non si vuole, non so, fare discussioni forti se era come personaggio realmente storicamente esistito, però si supera questo dicendo, beh, se anche questo magari lascia un po' dei dubbi, sapere se è esistito realmente o no, come, però sappiamo che lui ha lasciato un messaggio che è molto valido.
Sì, allora è questo che io volevo chiedere alle persone. Ditemi qual è il messaggio. Cioè, io ti spiego una cosa, sta settimana mi sono riletto il Fedone di...
Claudio, ti ascolto, sì, per okay. Problemi sei di telefono.
Ok, scusate,
ecco,
ciao.
Ecco, se posso avere un po' così avviato un po' una discussione, se puoi...
D'accordo,
dire, ciao.
Ciao.
Hai ragione Marco, e scusami. Io questa settimana qua mi sono riletto il Fedone di Platone, di Platone, che è Socrate, che prima di morire parla. E nel suo Fedone parla dell'anima, praticamente... Socrate dà la descrizione di cosa sarà la vita dopo la morte, l'inferno, il paradiso, la beatitudine. In realtà lui non fa altro che descrivere quello che sarà dopo preso dai cristiani come esempio di paradiso, di giudizio divino all'atto della morte. Solo che Platone subito nel capitolo subito dopo dice però solo gli imbecilli credono in questo. Tanto per essere chiari, e il problema vero è che Gesù non ha lasciato nessun tipo di messaggio. Il messaggio salvifico di Gesù era questo: siccome dopo la morte non c'è niente, non esiste paradiso, inferno, non c'è niente, io vi prometto la resurrezione della carne. Però era una roba talmente scema questa, talmente stupida, che hanno dovuto per forza andare da Platone e prendersi dal suo Fedone la descrizione del giudizio, dell'inferno, del paradiso, e immetterla nel cristianesimo, immetterla nella concezione cristiana. In realtà l'inferno, il paradiso, cioè, non esiste come messaggio di Gesù. Ora, ricordate una cosa, quando parliamo di Gesù non stiamo parlando di un profeta qualsiasi, parliamo del figlio del Dio, creatore dell'universo. Cioè parliamo, ciao Mario, parliamo dell'essenza assoluta, cioè non parliamo di un profeta qualsiasi che, vabbè, si sarà anche sbagliato, avrà descritto le cose, vabbè, ha ricevuto un messaggio divino, però lui nella sua epoca, nella sua educazione, ha dato una certa descrizione. No, non parliamo di questo. Parliamo del figlio del Dio creatore, che è Dio egli stesso. Ricordatevi sempre che questo è il dogma. Allora, il suo messaggio, il messaggio divino, era quello della risurrezione dalla morte nella carne, la risurrezione della carne. L'inferno, il paradiso e tutto il resto non c'era assolutamente. Questo è di Socrate, è Platone che scrive questo. E i cristiani si appropriano di questo, tant'è che dicono che Socrate era un ispirato da Dio prima ancora di Gesù, tutte queste cazzate che vengono. E lo immettono nella religione cristiana, diventa dogma cristiano. Ma non è di Gesù. Gesù non parla, lui non sa neanche che esista il paradiso. Voi leggete del paradiso di Gesù, l'affermazione del paradiso, lo trovate in Giovanni, ma Giovanni scrive il suo Vangelo nel 300, cioè quando dice al ladrone sarai nel paradiso con me. Per cui non esiste la concezione della vita dopo la morte, e la promessa divina, il messaggio divino che porta Gesù è la risurrezione della carne. Questo deve essere chiaro per tutti quanti. Dopodiché, una volta dimostrato che quel messaggio divino è una bugia, è una menzogna, tant'è che Gesù disse, e ve lo ricordate che noi abbiamo già parlato del pazzo di Nazareth, non passerà questa generazione prima che tutto ciò avverrà, in realtà la generazione passa, non succede niente, e allora Marco cosa fa? Nel suo Vangelo aggiunge, sì, ma nessuno saprà qual è la generazione, tatam, vi ho fregato tutti quanti, per cui il problema è che Gesù ha mentito. Non è tanto che Gesù aveva mentito, perché come vi ho detto, non è che sia esistito un Gesù, però noi trattiamo la persona in quanto tale in questo momento. Lui vi ha fregato tutti quanti, però intanto vi ha messo in ginocchio, vi ha terrorizzato con l'avvento, lui alla destra del Padre, sulle nuvole, eccetera, vi ha messi tutti quanti in ginocchio, dopodiché voi aspettate Godot, voi aspettate l'arrivo di Gesù, aspettate l'arrivo del Messia, aspettate l'arrivo del profeta, finché non arriva Hitler, non arriva qualcuno a mettervi in ginocchio un po' di più. Cioè in pratica cosa fa? Rinuncia, praticamente viene costruita la rinuncia alla vostra volontà, alle vostre determinazioni, a prendere nelle vostre mani il vostro divenire. Questa è la fregatura del Gesù di Nazareth. E quando si è in ginocchio e si spera in qualcuno, si è disposti anche a fare telefonate del cazzo, a fare dossier, a fare porcate, quando qualcuno indica la via alla libertà. E quello bisogna cercarlo, bisogna spaccare le gambe a quello. Ma che cazzo vuole? Mettiamolo sui roghi. Questa è la realtà della pulsione di morte. La pulsione di morte è l'accettazione di se stessi in ginocchio e fare qualsiasi cosa finché nessuno mette in discussione il proprio essere in ginocchio. Questo è un effetto sociale della pulsione di morte. Questo è l'effetto del cristianesimo. Questo è l'effetto del messaggio di Gesù. Dopodiché è chiaro che quel messaggio divino del povero Gesù messo in croce, povero Gesù bambino della Madonna che andava in cerca della stalla per poter partorire e che gli era la neve, oh come se stava male, viene messo nei bambini fin dai primissimi giorni di età, fin dai primissimi giorni si racconta le storie di Gesù ai bambini. Addirittura quando non c'era la televisione, quando ci si riuniva nelle stalle, quando non c'era da mangiare, si raccontava ai bambini quanto povero era Gesù, ma temo fuori la testa. Si costringevano già i bambini che morivano di fame a piangere su 1 o 2.000 anni fa. E poi parliamo del condizionamento. Questa è distruzione del divenire umano, questo è orrore. Quando noi vi diciamo che la magia nera è la distruzione del divenire umano, questa è la magia nera. Vediamo un po' chi è che mi insulta stavolta. Pronto?
Oh, cretino!
Avete visto? Quando si cerca di indicare la via alla libertà, la via a prendere nelle proprie mani il proprio divenire, esistono sempre questi personaggi e sono fondamentali, sono le guardie del, le guardie di Mattiazzo, le guardie di Nones, la guardia di Cè, per impedire a qualsiasi persona di costruire il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. Bisogna che le persone stiano in ginocchio, bisogna che le persone vengano bastonate, bisogna che le persone non alzino il capo, bisogna che le persone non scoprano di avere un Dio dentro. E quando vi hanno messo in ginocchio per cominciare a camminare, dovete riuscire a sviluppare tanta violenza e tanto dolore quanto è stato usato nei vostri confronti per mettervi in ginocchio. Però quando vi hanno messo in ginocchio eravate troppo piccoli per ricordarvi il dolore che avete subito. Ma per farlo adesso, il dolore lo conoscete attimo per attimo, momento per momento, e la fatica di prendere nelle proprie mani il proprio divenire è una fatica immane. Per cui la rinuncia allo schiavismo, la rinuncia alla sottomissione, la rinuncia al pazzo di Nazareth, la rinuncia al macellaio di Sodoma e Gomorra, più presto la si fa nella vita, e più è facile riuscire a camminare nella sequenza dei propri mutamenti. Bene. Vediamo un attimo chi mi insulta stavolta.
Pronto?
Sì.
Ecco.
Ciao.
Ora, è importantissimo questo, perché la magia non è fermati vento, risorgi Lazzaro. La magia è la costruzione momento per momento della propria esistenza. È la capacità dell'individuo di prendere nelle proprie mani il proprio divenire. Ed è importante questo, perché solo questa è magia. La magia non è abracadabra. La magia è il crogiolo che noi stiamo mescolando. Quel crogiolo costruisce noi stessi. Se però ci siamo distrutti per 30 anni, occorrono 30 anni per costruire quel crogiolo. E se cominciamo oggi, da oggi sono 30 anni. Se cominciamo fra un anno, saranno 31 anni. Per cui ricordatevi bene, è difficile venire fuori dall'assoggettamento. Non è così semplice. Chi ha idea invece di cosa è stato il proprio assoggettamento, il proprio dolore, può evitarlo ai propri figli, può non mettere in ginocchio i propri figli, può rifiutarsi di portare i propri figli a essere battezzati, i propri figli a essere comunicati, a essere messi in ginocchio, può rifiutarsi di mandare i figli a catechismo, può rifiutarsi di mandare i figli a fare la scuola, può rifiutare l'ora di religione. Questo è importante. Evitate di seminare dolore laddove i cristiani hanno seminato dolore. Questo è l'inizio del paganesimo. Il paganesimo non è una cosa che ci siamo inventati noi. Il paganesimo politeista è la relazione fra l'individuo e il suo circostante. È l'espressione della libertà negli individui, ma libertà come divino. Vediamo chi mi insulta stavolta. Pronto?
Ciao.
Ciao. Non ti insulti.
No, non ti insulti.
Dimmi tutto.
Allora, io voglio sapere... se almeno quando uno muore, se è un'altra dimensione o cosa succede, se è tutto finito, non è che ti dicono che i morti ti vedono, che ti sentono. Io volevo sapere sta roba qua, se come...
Va bene,
dai, insomma.
D'accordo, te lo dico subito, tanto
bene.
Tempo, ho qualche minuto, ok.
Grazie.
Ciao, ciao.
Allora, rispondiamo a questa amica, e noi abbiamo sempre detto questo, la vita è un'occasione per costruire il nostro corpo luminoso. Se noi sprechiamo questa occasione, quando muore il nostro corpo fisico, muore anche la nostra energia vitale, muore anche la nostra anima, chiamatela come volete, il nostro corpo viene luminoso viene disperso, la nostra energia viene dispersa. Se noi invece usiamo la nostra vita per usare la nostra volontà, per costruire il nostro potere di essere, per prendere nelle nostre mani il nostro divenire, per determinare noi stessi, noi riusciamo a compattare il nostro campo vitale. Direbbe sempre Socrate che noi prendiamo da ogni parte del nostro corpo la nostra energia e la compattiamo, e l'atto della morte del corpo fisico non facciamo altro che trasferire la coscienza dal corpo fisico al corpo luminoso. Chiaramente dopo prosegue nei suoi mutamenti. Questo lo possiamo affermare perché? Perché partiamo dal presupposto che i mutamenti, le trasformazioni dell'esistente, di tutto ciò che esiste adesso, alla fine del tempo vanno a costruire l'essere assolutamente necessario, la coscienza universale. Se noi affermiamo che Dio ha creato il mondo, la nostra vita non sarebbe altro che un momento di asservimento. Cioè, se noi crediamo in un Dio padrone, in un Dio creatore, non faremo altro che metterci in ginocchio davanti al Dio creatore e distruggere il nostro corpo luminoso. L'essere in ginocchio davanti al Dio creatore porta a distruzione del corpo luminoso. Tant'è che Gesù di Nazareth dice: ma io vi faccio risorgere con la carne. Risorgere con la carne era l'unico concetto di sopravvivenza alla morte che aveva il Gesù di Nazareth. Questo ricordatevelo sempre. Mentre invece noi affermiamo questo, che la vita è una sfida, che la vita è un modo con cui incubare, partorire il nostro corpo luminoso. La vita fisica di qualsiasi essere della natura, non solo dell'essere umano, vale per il virus, vale per l'elefante, vale per l'uccello, il passero, vale per la balena, vale per il verme della terra, vale per ogni essere della natura, vale per la pianta, l'albero, il filo d'erba. Ogni essere della natura non è altro che un modo con cui l'energia vitale si trasforma, si compatta, si modula, si modifica per diventare coscienza. Questo è, dal nostro punto di vista, il senso della vita, della nostra vita, della vita di tutti gli esseri della natura. Dopodiché noi indichiamo altri sistemi con cui l'energia vitale si compatta, si e diventa coscienza. Ci sono gli esseri di sola energia, il pianeta su cui noi viviamo è cosciente di se stesso, è una coscienza, il sole è una coscienza, le galassie sono delle coscienze, alcune complete, altre solo per alcune stelle, questo non ha importanza. Esistono vari sistemi con cui l'energia vitale nell'universo prende coscienza di se stessa. Noi come esseri della natura siamo uno di questi sistemi, siamo uno di questi sistemi che producono consapevolezza. Questo è il senso di quello che io sto dicendo. Per questo essere libertà significa costruire il corpo luminoso, significa costruire l'eternità, significa costruire la coscienza universale. Vediamo chi mi insulta.
Pronto? Claudio e Giampaolo.
Ciao Giampaolo.
Ciao. Ti ascoltavo adesso venendo a casa. È interessantissimo proprio sto porre in discussione il fatto della... Cioè, devo darti qualcosa in cambio, la resurrezione, perché altrimenti crolla tutto naturalmente, tutto
esatto.
Crolla. A proposito che noi non siamo materialisti, siamo tutto per lo spirito, però guarda caso, io per primo tengo sempre da conto il mio corpo, nel senso che col cavolo che ci lascia il mio corpo non mi interessa niente, devo andare in paradiso, mi interessa dopo la resurrezione della carne. E quindi la barzelletta di turno, diciamo, perché a un certo punto se io non ti do questa certezza tu non credi. Sicché non riesco a comprendere questo fatto che se non c'è questa barzelletta di mezzo da 2000 anni e prima... Ma insomma crolla tutto crolla. Da 2000 anni a questa parte c'è questa barzelletta e prima dove sono andati a finire quei disgraziati? Erano figli di buona donna quelli. No, non so se rendo l'idea. Dove sono andati a finire tutti quei... non esistevano probabilmente. L'uomo ha 2000 anni, non ha 2 milioni di anni. L'uomo ha 2000 anni e gli altri erano scimmie. No, mi chiedo questo.
Infatti la gira loro la domanda.
Dimmi. Mi senti?
La gira loro la domanda.
Sì, no, ma io appunto chiedo questo. Sono 2000 anni che abbiamo trovato la resurrezione.
Esatto.
E gli altri non esistono.
Esatto.
Mamma mia, bella c'ho questa qui, eh. Ma io penso che per chiedere spiegazioni a qualsiasi prelato, prima di darci una risposta del genere, debba mettere in moto altro che il Vaticano.
No, ti dirà che c'è il mistero.
Ah, beh, ah, il mistero, ho capito, sì, sì, hai ragione.
Ciao Claudio.
Ciao. Ciao, ciao.
Ciao. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, vediamo un ultimo insulto. Pronto? Benissimo. Abbiamo sentito l'ultimo insulto della trasmissione, chiudiamo qua la trasmissione. Allora, questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Chi vi parla è Claudio Simeoni. Vi ricordo che sono in agosto, dopo la prima settimana, da 7 di agosto circa fino alla fine di agosto, sono sull'altipiano di Asiago. Se a qualcuno interessa, può contattarmi telefonicamente. Andiamo a berci una birra, a far quattro chiacchiere, niente di particolare. Niente, io andrò a vivere dei posti magici che sono sull'altipiano di Asiago. E continuerò però a fare trasmissioni come ogni giovedì verrò in radio per fare trasmissioni, e finiremo nelle prossime puntate il crogiolo, gli elementi che buttiamo nel crogiolo, continueremo la devotio a spiegare le immagini della devotio e cominceremo da un po' di tempo a spiegare un fatto per ogni secolo. Cioè dall'Ottocento, che è l'inizio a cui noi poniamo l'inizio della stregoneria occidentale, fino al 1789, che è il momento in cui la rivoluzione francese determina la pulsione di libertà e cambia la marcia, l'umanità cambia marcia, parleremo di un fatto per ogni secolo. Il primo fatto riguarderà la restaurazione, la conquista del cattolicesimo, del diritto di essere padrona delle nazioni, e vedremo alcuni aspetti di questo, come avviene. Parleremo più che altro di un papa, di alcune cose, di alcuni giochetti che fanno fra di loro. Loro fanno i giochetti e noi le paghiamo a bastonate. Ringrazio chi mi ha insultato, ringrazio chi ha fatto i versacci, e naturalmente questo mi fa star bene, perché effettivamente è un indice di successo della trasmissione, un indice che la trasmissione sta toccando delle corde molto importanti. E naturalmente ribadiamo sempre la nostra solidarietà a ogni speaker e la nostra solidarietà alla radio, una solidarietà che è a priori, è assoluta ed è intoccabile, perché chi vuole limitare la libertà di espressione delle persone merita solo il disprezzo, ma una volta, milioni di volte, e merita ancora più disprezzo quando va a definire modi di essere o modi di porsi delle persone. Chi tocca la libertà degli esseri umani merita disprezzo, e noi questo disprezzo lo sottolineiamo milioni di volte. Questa dunque è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo.